insegnamento numero 26, 2010. Carissimi fratelli e sorelle che vi ritrovate nell'incontro della cellula, desidero augurarvi un santo Natale. L'insegnamento di quest'oggi ha per titolo In attesa della notte santa. Abbiamo riletto, abbiamo proclamato insieme il racconto della notte nella quale è nato Gesù, secondo quello che ci narra l'Evangelista San Luca. E ora vogliamo metterci nell'atteggiamento di colui che vuole arrivare presto alla notte santissima in cui celebreremo la nascita di Gesù. Vogliamo entrare nella logica che il Signore ha voluto avere, la logica della piccolezza. Gesù, il Figlio di Dio Altissimo, si fa piccolo, si fa inerme, si fa bambino. Solo chi ha occhi da bambino, oppure si dà degli occhi da bambino, è capace di stupirsi sempre di nuovo di ciò che avviene in questa notte santa. È importante, fratelli e sorelle, lasciarci prendere dallo stupore, perché lo stupore ci aiuta ad adorare e a gioire per la nascita di Gesù. Invece chi vuole essere grande, adulto, profondo ragionatore, anche davanti al nostro Dio che si fa bambino, non capisce nulla, non può capire. Dobbiamo gioire davanti a Dio come ci suggerisce il profeta Isaia, gioire davanti a Dio come si gioisce durante la mietitura. E ancora prendendo spunto dalle parole del profeta Isaia che leggeremo nella notte santa, abbiamo la risposta alla nostra gioia. Perché gioire? In questo mondo così difficile, in questo mondo così contorto, difficile e pieno di problematiche, ci risponde il profeta Isaia: perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Ma provate a pensare, non nascono tutte le ore e tutti i giorni dei bambini? Certo, è vero. Infatti ogni nascita è motivo di gioia e anche di speranza. Lo è innanzitutto, pensate, per la mamma che ha atteso il bambino, lo è anche per il mondo, lo è anche per Dio. Infatti ogni bambino che nasce su questa terra è un segno che Dio ha fiducia ancora dell'umanità. Ma il bambino di cui ricordiamo la nascita, celebriamo la nascita, la sua venuta, la venuta di 2000 anni fa, ma anche la continua nascita in modo misterioso e sacramentale in mezzo a noi, tra qualche giorno tornerà Gesù. E Gesù porta altri motivi di speranza e di gioia, molto più grandi. Il profeta Isaia continua a dire sulle sue spalle il segno della sovranità. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà mai fine. Egli viene a consolidare la giustizia. Con lui, dirà poi San Paolo, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza per tutti gli uomini. Ma andiamo al racconto di San Luca, a quello che gli angeli dicono ai pastori, l'annuncio ai pastori. Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella casa di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Ci fermiamo qui, perché su queste parole è compreso tutto. attendevano grandi cose dalla nascita di questo bambino, atteso Messia. Si aspettavano, abbiamo sentito nella prima lettura, gioia, pace, giustizia, salvezza. E poi cosa succede? Ci troviamo davanti a un bambino in una stalla, davanti allo spettacolo del più immenso concentrato di debolezza, di impotenza, di povertà. Nessuno avrebbe mai immaginato una nascita così miserevole, in mezzo alla miseria. E poi guardiamo questo quadro. Completano questo quadro Maria e Giuseppe, due di quelle creature per le quali non c'è mai posto. La pace e la giustizia per tutto il mondo devono venire da uno che non ha avuto neppure una casa per nascere. In quel tempo c'erano altri che parlavano di pace, di giustizia al mondo. C'era l'imperatore Cesare Augusto, l'abbiamo sentito nominare all'inizio del Vangelo. L'Evangelista lo nomina proprio quasi per evocare potenza, splendore di Roma, e anche per creare forse un contrasto più forte con il bambino che nasce nell'oscura borgata di Betlemme, in Giudea, un paesino sperduto, che nulla conta di fronte alla potenza di Roma. E pensate un po' che Cesare Augusto si faceva chiamare Salvatore, principe della pace, e anche gli imperatori dopo di lui salivano al trono, erano salutati come uomini che erano attesi dalle genti, portavano luce, portavano pace al mondo, restauratori del mondo. Gli uomini fino a quel giorno pensavano, fino al giorno della nascita di Gesù, pensavano cioè che solo chi è forte, chi ha eserciti, chi ha il comando può imporre agli altri una pace e dare sicurezza e salvezza. Il Signore invece rovescia totalmente questa visuale. Cristo fa crollare le false certezze degli uomini. Quando San Paolo scrive proprio del fallimento quasi di Cristo sulla croce, dirà: ha scelto, siamo nella prima lettera ai Corinzi 1 Corinzi 1:27, dice: Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. E allora cosa c'è di più stolto per il mondo della povertà? Cosa c'è di più debole di un bambino? Un bambino che ha bisogno di tutti, e addirittura un bambino in una mangiatoia. Dio solo poteva pensare un rovesciamento così grande, così totale. Solo lui poteva pronunciare un no così potente di fronte alla ricchezza, al potere, agli onori, all'autorità. Noi pensiamo questi siano i valori grandi, e invece il Signore ci insegna il valore della persona, il valore del povero, il valore di chi si fida di Dio. E ce lo dice ancora quando Gesù stesso, ecco, ce lo dice in Matteo 11:26, ci dice: tu hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelate ai piccoli, sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Vedete, fratelli e sorelle, d'ora in poi i grandi, i potenti, i forti, questi non ci fanno più paura, come ci facevano paura forse un tempo, perché Dio ha confuso i sapienti e i forti. E qual è il segno? È il bambino nella mangiatoia. Poteva nascere a Roma, nella reggia imperiale, poteva nascere in palazzi di grande prestigio e di grande ricchezza, e invece un bambino nella mangiatoia. Noi sappiamo allora che Dio ha fatto questo perché ha voluto rovesciare la logica del mondo. E ora allora incominciato con la nascita di Gesù, comincia un corso nuovo per il mondo. Dio si è fatto povero, si è fatto umile. Così Gesù dà davvero una speranza ai poveri della terra, ai derelitti, a quelli che non contano. Dio si è fatto uno di questi, uno di tutti noi alla fine, perché se consideriamo la verità, nessuno di noi conta. E Lui si è fatto uno di noi, che non conta nulla. E allora noi sentiamo che nasce, d'ora in poi, una speranza di pace e di giustizia. Una pace e una giustizia che hanno una radice profonda. È una radice che viene dal cuore di Cristo, una radice che viene da Betlemme, da quel bambino poverissimo. Noi da quel momento, da questa notte santa, che celebreremo tra poco, noi sappiamo che c'è una forza più potente nel mondo, di ogni potenza, ed è la povertà di Dio, che ci indica l'amore, l'amore ai fratelli. E allora anche noi cogliamo la pace che poi cantano gli angeli. Carissimi fratelli, è questo l'augurio che io desidero farvi: pace in terra agli uomini che Dio ama. Viviamo nella pace, quella che dà il Signore, nella pace di questo bambino che giace in una mangiatoia, quella pace che gli ci confida sottovoce, che ci aiuta a scoprire nella fragilità e nella debolezza. Diventiamo dunque accoglienti, perdoniamo i rancori, mettiamo nel nostro cuore questo criterio di pace e di giustizia che si fonda sull'essere piccoli, sull'essere e diventare bambini. Sia questo il nostro Natale e anche l'augurio che vi faccio per il nuovo anno che tra pochi giorni inizierà. Che il Signore Gesù, bambino, porti pace, porti gioia, porti amore. Non temiamo e non prendiamo paura. Se siamo nella povertà, talvolta non abbiamo molte forze come i potenti del mondo, ma la forza di Dio è la sua debolezza, che è diventata amore profondo. Il Signore ne ricolmi anche i vostri cuori, come ha ricolmato il cuore di Maria e di Giuseppe, che hanno accolto il bambino quella notte santa. Il Signore vi benedica. Amen. Buon Natale.